Ho un miliardo di cose da dire.
Almeno di.
Miliardo. Marco, 8. Versetto 22. Marco 8:22. Poi venne a Betsaida e gli portarono un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli sputato sugli occhi e impostegli le mani, gli domandò se vedesse qualcosa. E quegli, alzando gli occhi, disse: "Vedo gli uomini camminare e mi sembrano alberi." Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto, ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua dicendo: "Non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio." E beh, poi sappiamo che lo disse a tutti, insomma. Questo è uno degli episodi più strani che riguardano miracoli di Gesù, perché è la prima ed unica volta, in realtà, la prima ed unica volta che una persona non viene guarita all'istante. Ora, ci sono tanti pensieri, tante teorie su questo, tanti insegnamenti, tante linee di pensiero, eccetera, eccetera. Però, al di là di questo, stasera vorrei prendere un principio che credo sia assoluto, che riguarda questo episodio in maniera particolare. La cosa che non ha bisogno di essere interpretata è il fatto che quest'uomo non fu guarito immediatamente. Gesù pregò per lui e lui non fu guarito tutto, non ricevette immediatamente tutto il miracolo, ebbe una parte, ok? E in maniera particolare riguardava proprio la vista. E dice qua al versetto. Gesù faceva cose strane, Gesù sputava pure negli occhi, eh? Non ho mai visto nessuno sputare negli occhi. No, a volte gli metteva la saliva, qualcuna volta gli sputava negli occhi. E dice qua al versetto 25, questo vorrei prendere questo principio sul quale vorrei andare un po' in profondità stasera, il versetto 25. Dove dice: "Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi." E vorrei che dicesse insieme a me: "Di nuovo."
Di nuovo.
Gesù lo fece di nuovo. Ok? E una cosa che vorrei chiedere questa sera insieme a voi, allo Spirito Santo, è proprio questa: tocca di nuovo i miei occhi. Perché la mia vista è un po' offuscata e non riesco a vedere molto bene. E questo capita nella vita di tutti noi, ma non ce ne sono pastori, ministri o gli ultimi arrivati. Questo riguarda ognuno di noi. Con l'andare del tempo, la nostra vista non è più cristallina come un tempo. Allora è come se avessimo bisogno che il Signore metta di nuovo le sue mani sopra di noi, affinché possiamo vedere in maniera, dice qua: "Vedo gli uomini camminare, mi sembrano alberi." Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi, lo fece guardare in alto, ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. Prima non vedeva chiaramente. Quando Gesù pose di nuovo le mani su di lui, lui vide tutti chiaramente. E Paolo fece una preghiera particolare per gli Efesini. Guardate insieme a me la lettera degli Efesini, al capitolo 1. E dobbiamo comprendere questo, che la chiesa alla quale lui scrive, la chiesa di Efeso, è in realtà, scusando il termine che è un po' banale, è riduttivo, è la migliore comunità che esista al mondo. Efesini 1. E la chiesa di Efeso è l'unica comunità alla quale Paolo non ha fatto manco un rimprovero. Neanche uno. Era la chiesa modello. Ma noi vediamo in Apocalisse che è stata proprio quella chiesa modello che disse: tu hai perso il primo amore. Mai dire mai, e nessuno si senta migliore di altri. Perché la vita è strana e le cose accadono. Non significa che questo, che dobbiamo avere paura di quello che accade, ma significa che costantemente, continuamente abbiamo bisogno della grazia di Dio. Paolo dice: io sono quello che sono per la grazia di Dio. Se non fosse per la sua grazia, nessuno sarebbe vivo. Nessuno. Ma guardate questo, a Efesini 1, il versetto 17, Paolo prega per gli Efesini, che è già una chiesa molto avanzata nei doni, nei ministeri, una chiesa che aveva una rivelazione, una profondità delle cose di Dio. Paolo, quando scrive agli Efesini, solo il primo capitolo è un trattato teologico talmente profondo, cioè solo nel capitolo 1 tu puoi stare mesi, mesi e mesi a studiare versetto per versetto, perché è talmente profondo, talmente incredibile, straordinario. Eppure, Paolo prega e fa questa preghiera, dice: io prego affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza,
di
rivelazione, diceva la vecchia Luzzi, per la piena conoscenza di Lui. Per cosa prega Paolo? Per spirito di sapienza e di rivelazione, per la piena conoscenza. Allora, la parola conoscenza, noi sappiamo, nel testo ebraico, nel testo greco, nella cultura ebraica in maniera particolare, ma sia nel testo ebraico che nel testo greco, la parola conoscenza ha a che fare in maniera particolare, viene utilizzato ad esempio per i rapporti sessuali, no? Quando l'uomo conobbe Adamo, conobbe Eva, Giuseppe conobbe Maria, Isacco conobbe Rebecca, Giacobbe conobbe Rachele, no? La parola conoscere ha a che fare con l'intimità, con l'intimità. Ecco perché, per sfatare un mito, quando Osea dice: il mio popolo perisce per mancanza di
conoscenza,
non parlava della Bibbia nella maniera più assoluta. Oltretutto, Osea stava parlando ai sacerdoti, che conoscevano a memoria l'Antico Testamento, lo conoscevano a memoria. Il popolo perisce non per mancanza di conoscenza biblica, ma per mancanza di intimità con Dio. Per mancanza di intimità con Lui. Io prego affinché il Padre del Signore nostro Gesù Cristo vi dia lo spirito di sapienza, Sofia in greco. La parola Sofia ha un significato bellissimo, non ha a che fare semplicemente con la sapienza. La parola sapienza, la parola Sofia, nel suo significato etimologico, significa avere la capacità di entrare dentro. In realtà significa capacità di penetrare nelle cose, capacità di entrare superando determinati ostacoli o determinati stadi, e la capacità di poter entrare. La parola rivelazione invece significa, dal greco apocalypsis, significa letteralmente togliere il velo, quindi è rivelare qualcosa. Quello che Paolo sta spiegando con queste parole, in maniera particolare, sta spiegando due cose fondamentali. Ci sono due esempi fondamentali che ci fanno comprendere di che cosa Paolo sta parlando: la sapienza e la rivelazione per la piena conoscenza. Il velo viene rimosso, si entra dentro e si ha la piena conoscenza. Questa è l'immagine che Paolo dà: il velo viene rimosso, si penetra dentro, si entra dentro e c'è la piena conoscenza. La prima immagine che abbiamo, Paolo viene dalla cultura ebraica, è un fariseo di farisei, e quindi lui sta mimando nel nostro immaginario quello che è, con le sue parole, l'entrata del sommo sacerdote nel luogo santissimo, no? Il velo che si apre, il sommo sacerdote che entra. Io ho bisogno di una Bibbia, che mi si sta scaricando l'iPad. No, guardate quella per forza. No, no. Il sommo sacerdote che entra una volta l'anno all'interno del luogo santissimo per fare l'espiazione, ed è c'è una rivelazione, cioè il velo viene rimosso. La cosa incredibile, straordinaria, che a volte noi non pensiamo, è che nell'antico patto, quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, non c'era luce, perché c'era un doppio strato di velo. C'era un primo strato e un secondo strato di velo. Quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo non esisteva luce. L'ultima luce che aveva era nel luogo santo, nel candelabro, che lo introduceva al luogo santissimo. Ok? Lo introduceva, questo è, qua si apre un mondo. Quando entrava nel luogo santissimo non c'era luce. Come poteva fare il servizio? Non è che andava a tastone. La Bibbia dice che in quel momento Dio visitava il luogo santissimo, che la gloria di Dio splendeva e lui poteva fare quello che poteva fare perché era Dio che illuminava. Se Dio non illumina, tu non vedi niente. Se lo Spirito Santo non ti rivela, non ti parla, tu non puoi conoscere. La conoscenza di Dio non ce l'abbiamo attraverso la lettura, attraverso la didattica, attraverso l'imparare a memoria. Se lo Spirito Santo non ti porta dentro la scrittura, non puoi capire. Paolo dice la conoscenza gonfia, e di questa conoscenza erano gonfi i farisei, che conoscevano l'Antico Testamento a memoria ma non avevano la rivelazione di chi avevano davanti. Immaginate, mentre Gesù entrava a Gerusalemme e sull'asino, e tutti gridavano Osanna, Osanna nel luogo celeste, Osanna nel luogo altissimo, benedetto colui che viene nel nome del Signore. I farisei gli dicevano: silenzio, stiamo facendo il culto, stiamo adorando Dio, e Dio stava passando dietro di loro. E non ci rendiamo conto che a volte pensiamo che possiamo trovare qualcosa in un messaggio, neanche lo studio del greco, dell'ebraico, per quanta profondità ti possa dare, o lo studio della cultura. Se lo Spirito Santo non ti illumina, non andiamo da nessuna parte. Ecco perché Paolo dice: io prego per voi affinché abbiate spirito di sapienza e di rivelazione, affinché lo Spirito Santo vi possa condurre in questa meravigliosa, straordinaria conoscenza, intimità che si può avere di lui. Perché se no non c'è niente. La seconda cosa che lui descrive non è altro che il rapporto tra un uomo e una donna. Il rapporto sessuale tra un uomo e una donna. E quando lui parla qua, non vorrei dare fastidio a qualcuno in quello che dico, ma qua sta parlando letteralmente di una donna che perde la verginità, di qualcosa che si apre, che si rompe, e di una conoscenza, no? Quando la Bibbia dice conoscere, e si usa questo nel rapporto tra uomo e donna, questa conoscenza intima. Ed è un uomo conosce una donna non quando ci esce a mangiare una pizza o al bar, ma quando si sta insieme nell'intimità, puoi conoscere veramente la persona che ami. Ok? Quello è il culmine della conoscenza. Non è soltanto spirituale, non è soltanto mentale, ma è anche fisica. Ed è là che tu hai la pienezza e la completezza di tutto ciò che c'è stato prima. Un velo si apre, si entra dentro e c'è la piena conoscenza. Ok? Per gli ebrei o per i greci non si scandalizzavano quando si parlava di queste cose, per loro era pane quotidiano. Ok? Ma voglio farvi vedere qualcosa, voglio parlarvi brevemente di un uomo che ebbe questa rivelazione progressiva di Gesù, e sto parlando di Giovanni, e voglio farvi vedere stasera qualcosa che magari proviene da qualcosa che magari non avete mai, al quale non avete mai fatto caso. Giovanni, semplicemente facciamo una cronistoria molto veloce. Giovanni, figlio di Zebedeo, insieme a Giacomo suo fratello, erano nel lago, lavoravano per il padre, avevano un'impresa molto grossa di pesce, e avevano tanti dipendenti. Gesù arriva sul lago di Capernaum e dice a Giovanni e Giacomo, li vedeva che curavano, che stavano, stavano rammendando, non c'è un termine, stavano cucendo di nuovo le reti, e Gesù li guarda e dice: seguitemi. E dice la Bibbia che loro lasciarono ogni cosa, lasciarono il padre, lasciarono le barche e seguirono Gesù. Ora, noi sappiamo che Giovanni è il discepolo che Gesù amava. Oh, a me piace dirlo onestamente in un altro modo: il discepolo che amava Gesù. Lui parlava per se stesso, non poteva parlare per gli altri. E Giovanni, più di chiunque altro, ebbe un rapporto particolare con Gesù. Giovanni si trovò in luoghi e in situazioni dove gli altri non si trovarono. Vi faccio un esempio. Giovanni era insieme a Pietro e Giacomo, ad esempio, sul monte della Trasfigurazione. Gesù li chiamò, solo loro tre, no? Vi ricordate? Pietro, Giacomo e Giovanni, solo loro tre. Giovanni vide Gesù trasfigurato insieme a Pietro e a Giacomo. Gesù chiamò Pietro, Giacomo e Giovanni nella resurrezione della figlia di Jairo, ad esempio, quando andarono e Gesù risuscitò la bambina di 12 anni. Pietro, Giacomo e Giovanni furono chiamati da Gesù quando stava pregando nel Getsemani, in maniera particolare, dove lui si aprì e disse: l'anima mia afflitta dalla tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me, o vegliate o pregate per me, Gesù disse. Ma ci furono due occasioni particolari nelle quali Giovanni fece qualcosa che nessuno degli altri 12 fece. Primo, Giovanni lo troviamo appoggiato sul petto di Gesù all'ultima cena. Giovanni era il più piccolo dei discepoli, probabilmente aveva 17, 18, 19 anni quando fu chiamato. Al momento dell'ultima cena probabilmente Giovanni aveva o 20 o 21 anni, era il più giovane, era il piccolino, era la mascotte. Ma Giovanni è stato l'unico che ha sentito battere il cuore di Gesù. L'unico, appoggiato sul suo petto, riusciva ad ascoltare il battito del cuore di Gesù. Ma quando Gesù fu crocifisso, tutti abbandonarono Gesù, ma Giovanni lo troviamo sotto la croce insieme a Maria. Ve lo ricordate? Giovanni vide Gesù in tutti i suoi aspetti del suo ministero terreno. Quando risuscitava i morti, quando cacciava i demoni, quando faceva miracoli, quando moltiplicava pani e pesci, sul monte della Trasfigurazione, nel Getsemani, ma fu l'unico che vide esattamente la manifestazione di quello che Isaia descrisse 700 anni prima. Egli non aveva forma né bellezza alcuna da attirare i nostri sguardi. E Giovanni vide Gesù crocifisso. È trasfigurato non dalla gloria, ma trasfigurato dal sangue e dal dolore e da quel sacrificio che lui fece. Giovanni vide Gesù come non l'aveva mai visto. Ok? Quindi vediamo che Giovanni ebbe una conoscenza di Gesù più profonda e più intima di chiunque altro all'interno della squadra apostolica. Giovanni vide cose di Gesù che altri non videro. Soprattutto ebbe la benedizione di vedere Gesù crocifisso. Che benedizione, e quale onore, quale privilegio. Ma perché? Perché fu una scelta sua. Tutti lo abbandonarono perché si spaventarono, ma Giovanni fu il più coraggioso ed era lì sotto la croce fino all'ultimo momento. Ok? Passiamo ad un altro episodio, in Giovanni 21, guardate. Giovanni 21, il versetto 3. Simon Pietro disse loro: io vado a pescare, ed essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca. Qua siamo a 8 giorni dopo la resurrezione, ok? 8 giorni dopo. Salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva e i discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse loro: figlioli, avete qualcosa da mangiare? Ed essi gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro:
è il Signore.
Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste perché era nudo e si gettò in mare. Sappiamo la storia, Gesù li accolse con una colazione, bellissimo. E guardate qua, al versetto 12, Gesù disse loro: venite a fare colazione. Allora nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Allora Gesù venne, prese del pane, ne diede loro e così pure del pesce. Loro non ebbero conoscenza, non ebbero chiarezza davanti nel loro cuore nel capire chi avevano davanti, perché Gesù aveva un corpo
nuovo,
un corpo visibile, un corpo incorruttibile, era appena risorto, ma loro non lo conoscevano, non lo conobbero immediatamente. Gesù dovette fare qualcosa per farsi riconoscere. Quando noi pensiamo di aver conosciuto tutto di Gesù, di aver sperimentato le cose più incredibili, cosa c'è dopo la croce? Dai, cosa c'è di più incredibile che vedere Gesù sofferente appeso alla croce e sentirlo gridare: tutto è compiuto, Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito, è mandato un grande grido, spirò. Cosa c'è di più incredibile di questo? Dopo che hai visto questo, hai visto tutto. Ma con Gesù non è così. C'è una rivelazione progressiva che ci aspetta davanti, che ci aspetta a riva, che noi ancora non abbiamo compreso. E a volte il Signore deve fare determinate cose per farci capire, e per farci conoscere, e per farci comprendere. Loro conoscevano Gesù, Giovanni più di tutti, ma non lo riconobbero immediatamente. Gesù ha dovuto fare determinate cose per far loro comprendere che era Lui, per rivelarsi nella loro vita. Questo ci fa comprendere che non possiamo dire mai di averlo conosciuto. Dio non lo puoi chiudere in un libro, Dio non lo puoi chiudere in una dottrina. Dio è più grande. La parola che era nel principio con Dio, che era con Dio, che era Dio, dice la Bibbia, non si è fatta libro, si è fatta carne e ha abitato tra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come dell'unigenito figlio venuto dal Padre, e dalla sua grazia noi abbiamo ricevuto, dalla sua pienezza, dice Giovanni, noi abbiamo ricevuto grazia su grazia. Non abbiamo ricevuto grazia, abbiamo ricevuto grazia su grazia, qualcosa di infinito che non finisce mai. Non puoi rinchiuderlo dentro una dottrina o dentro un insegnamento, perché nessuno di noi ha la rivelazione finale, nessuno di noi può capire è scritto così o significa così. Se Lui non si rivela in maniera diretta, possiamo prendere questo e lasciarlo dappertutto, da qualunque parte, che non ci serve. Anzi, noi possiamo utilizzare questo per separarci e per dividerci, prendere le pagine, strapparle e utilizzarle come pietre per lapidarci gli uni gli altri, invece di lettere d'amore per accoglierci gli uni gli altri. La parola, se non è vivificata dallo Spirito, ciò che è scritto, se non è vivificato dallo Spirito, ci uccide. Ci uccide, ci distrugge, ma quando è vivificato dallo Spirito ci dà vita, vita abbondante. Giovanni ebbe un'esperienza bellissima, riconobbe Gesù in una nuova veste come mai lo aveva visto prima, ed era una rivelazione progressiva. Ha riconosciuto Gesù in carne ed ossa. Ora sta conoscendo il Gesù risorto, ma c'era qualcos'altro che lo aspettava. C'era qualcos'altro che lui non si sarebbe mai aspettato, ma che lo aspettava. C'è qualcosa che non ti aspetti, ma che ti aspetta. C'è qualcosa che non ti aspetteresti mai che accada, ma che sta aspettando di accadere nella tua vita. In Apocalisse, al capitolo 1, vediamo un'esperienza incredibile. Versetto 9. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione e nella costanza di Gesù Cristo, ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo, e mi trovai nello Spirito nel giorno del Signore, udii dietro me, non Gesù, non Gesù, una forte voce, la descrive così, come di una tromba che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia, a Laodicea. Io mi voltai per vedere, non Gesù, la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato io vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri d'oro uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una lunga veste fino ai piedi, di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve. I suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace. La sua voce era come il fragore di molte acque. Egli, non Gesù, egli aveva nella sua mano destra sette stelle, dalla sua bocca usciva una spada a due tagli acuta, e il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando io lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, non lo riconobbe. Non lo chiama Gesù, lo chiama una forte voce, una voce come di una tromba. Lui stava per sperimentare qualcosa che lo stava portando ad una rivelazione ancora più alta, ancora più progressiva, ancora più profonda. Al punto tale che quando neanche davanti a Gesù che stava morendo sulla croce lui cadde morto, neanche a Gesù risorto caddero in adorazione, ma in questo momento, di fronte a questa visione, quando lo vidi io caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli, e ho le chiavi della morte e dell'Ades. Scrivi dunque le cose che hai visto.
Amen.
E voglio concludere con il capitolo 4, il versetto 1, che ci porta alla conclusione. Dopo queste cose, io vidi, ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me, come una tromba, disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire.
Amen.
Vedete, quando Gesù è venuto qui sulla terra, lui ha portato la rivelazione del Padre. Noi cantiamo: egli è morto per portare l'uomo a Dio, ma questo lo ha fatto quando è morto per noi. Ma prima di morire sulla croce, lui ha portato Dio all'uomo, lui ha portato il Padre all'umanità, lui ha smantellato ogni falsa immagine diabolica e idolatra che le persone avevano di Dio, e Gesù ha presentato il Padre. Non l'ha mai chiamato Dio, l'ha sempre chiamato Padre, e ha smantellato l'ideologia e l'idea che di Dio che gli ebrei avevano dell'Antico Testamento, e ha detto: Dio non è come lo avete conosciuto, avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Gesù ha preso alcuni aspetti della legge e li ha letteralmente stravolti ai loro occhi e ai loro cuori. E ha detto: Dio non è come lo conoscete voi. Mio Padre non è così. Mio Padre non è vendicativo. Mio Padre non è un giudice. Mio Padre non è un legalista. Lui non è nella legge. Lui è amore. E nel messaggio che Gesù ha dato, Gesù ha portato il Padre agli uomini, e morendo sulla croce, lui ha portato gli uomini al Padre. Ma c'è qualcosa di profondo. Lui è sceso per portare conoscenza, sapienza, rivelazione, e per portare la conoscenza, per portare l'intimità. Ma ora lui desidera che ognuno di noi possiamo salire lassù, no? Come disse a Giovanni, sali quassù. Vedete questa rivelazione progressiva che Giovanni ebbe di Gesù? Lo ha conosciuto in tutti i suoi aspetti in carne ed ossa. Poi l'ha conosciuto il Gesù risorto, ma ora si trova di fronte al Gesù glorificato, che è diverso, che sembra una persona diversa, ma è sempre lo stesso Gesù, non è mai cambiato. È la rivelazione che cambia, è la profondità, il modo in cui entra Lui nella persona di Cristo per poterlo conoscere in maniera immensa. Lui è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega. Non c'è fine alla conoscenza, non c'è fine alla rivelazione. Non è Dio che stabilisce il limite, siamo noi che stabiliamo il limite, siamo noi che smettiamo di salire, siamo noi che smettiamo di cercare, siamo noi che smettiamo di chiedere, siamo noi che smettiamo di scavare, perché chi chiede riceve,
amen.
Chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E quando dice io vidi, ed ecco la porta aperta, e Dio disse sali quassù e io ti mostrerò cose che ancora tu non conosci e che devono avvenire. La rivelazione progressiva non dipende da quello che Dio desidera per noi, dipende da quanto noi abbiamo fame di Lui.
Amen.
Giovanni conobbe 3 volte Gesù in 3 modi diversi, e ogni volta era come se lo stesse conoscendo per la prima volta, perché quello che stava conoscendo di Lui era totalmente nuovo. Prima un Gesù debole, di carne ed ossa, quindi anche accaccabile, e poi il culmine, la croce, dove tutto sembrava un fallimento, mentre era l'apice del successo. Era l'apice del successo di Gesù uomo. E poi Gesù risorto, appare e scompare, entra e passa attraverso i muri, eppure mangia con loro, discute, gli dice metti le tue mani nelle mie ferite, le metti a Tommaso, le tue mani nel mio costato. Quindi un Gesù che puoi toccare, nonostante abbia un corpo risorto, nuovo, che non può più morire, puoi interagire con Lui. Ma quando arriva l'Apocalisse, quando arriva il momento in cui c'è la rivelazione, non finale, una rivelazione, l'ultima rivelazione che lui ebbe di Gesù, neanche riesce a chiamarlo Gesù, lo chiama la voce di colui che udì, il suono della sua voce era come una tromba, come il rumore di molte acque, la stessa voce che aveva afferrato, aveva letteralmente tenuto insieme migliaia di persone al monte delle beatitudini. Ora non era una voce dolce, gentile, era una voce come il suono di molte acque, come una tromba, quasi assordante, come qualcosa che non poteva sentire. Perché? Perché le sue orecchie non erano abituate a sentire quel suono e a vederlo, e i suoi occhi non erano abituati a vederlo in quella maniera. Vi ricordate l'apostolo Paolo, quando Saulo da Tarso, quando in Atti 9, quando voleva perseguitare la chiesa, dice Gesù apparve e lo abbagliò, e dice la luce era più forte del sole a mezzogiorno. Questo è il Gesù che oggi è alla destra del Padre. Non è il Gesù terreno, non è il Gesù risorto, è il Gesù seduto alla destra del Padre glorificato. Gesù risorto è rimasto per 40 giorni, dice Atti 1:3. È rimasto Gesù da risorto per 40 giorni insieme ai discepoli, insegnando loro le cose riguardanti cosa?
Il regno
di Dio. Cioè Gesù dal risorto è rimasto con i discepoli. Non aveva bisogno di dormire, non aveva bisogno di andare in bagno, non aveva bisogno di mangiare, ma stava con loro. Ma è Gesù che poi scomparve davanti a loro, che scomparve in una nuvola e che si assise alla destra del Padre, sedetto per regnare, governare sulle nazioni. Quello è un altro. E Giovanni dice, quale egli è, tali siamo anche noi.
Alleluia.
Ed è questo il Gesù che lo Spirito Santo vuole farti conoscere. Non è Gesù terreno, non è Gesù risorto, ma è Gesù seduto alla destra del Padre, glorificato, che regna su ogni cosa. Ed è con quella rivelazione noi dobbiamo confrontarci. Ed è là dove noi siamo seduti. Comprendete la grandezza, questa rivelazione progressiva? Ogni volta per Giovanni era come un ricominciare da capo, come un conoscere un Gesù diverso, ma è sempre lo stesso. Siamo noi che cambiamo, ed è il modo come lui si rivela che è più ampio, più ampio. Gesù ha detto: non puoi mettere vino nuovo in odri vecchi. Nessuno può mettere una toppa di un vestito nuovo su un vestito vecchio. Perché? Perché si sfalda tutto e si rovina tutto. E noi a volte siamo così: noi vogliamo conservare il vestito vecchio e mettere continuamente delle toppe, costantemente. Non vogliamo disfarci del vestito vecchio, del nostro vecchio modo di pensare, della nostra vecchia mentalità. Non vogliamo disfarci dell'altro vecchio. Vicchi funziona, Vicchi è buono, Vicchi la macchietta. Ma perché il problema non è il fatto che non sia, che non faccia più solo, ma se c'è del vino nuovo, non può stare nell'odre vecchio, perché il vino nuovo spinge con il gas, fermenta e rompe. Il problema dell'odre vecchio è che l'odre è talmente secco, è talmente ormai impietrito, è duro, che è l'odre, ascoltate questa, è l'odre che decide quale forma dare al vino. Ma il vino nuovo vuole decidere il vino quale forma dare all'otre. Ed è l'otre che si allarga, perché l'otre nuovo è un otre elastico. Ed è l'otre che risponde. Non è l'argilla che dice al vasaio: fai questo, fai quell'altro. L'argilla non può dire al vasaio che fai, che come. È il vasaio che modella l'argilla. Posso concludere con una cosa? Abbiamo detto che avrei concluso. Già mezz'ora fa. Voglio concludere questo, che è bello. Geremia 18.
Il canto è bellissimo, come argilla.
Geremia 18. La parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno, dicendo: alzati, scendi alla casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi alla casa del vasaio ed ecco, egli stava facendo un lavoro alla ruota. Ma il vaso che stava facendo con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio, così cominciando, guardate, stiamo finendo con il modo in cui abbiamo iniziato, non me lo ricordavo sta parola, però è esattamente quello che abbiamo detto all'inizio. Così, cominciando da capo, Gesù pose di nuovo le sue mani. Così, cominciando da capo, egli fece con essa un altro vaso, come parve bene agli occhi del vasaio. Allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: o casa di Israele, non posso io fare con voi come ha fatto questo vasaio? Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così siete voi nelle mie mani. Amen. O casa di Israele.
Amen.
Sento e sono convinto che stiamo andando verso un tempo in cui la rivelazione crescerà, e non è una rivelazione per dire: ma io ce l'ho, tu no. Non è questo, è una rivelazione che porta le persone non all'orgoglio della conoscenza mentale, ma che porta le persone all'umiltà dell'intimità, che porta le persone non a rivestirsi di con i gradi, le stellette, ma che porta le persone quella conoscenza
che rende più umili
per stare con qualcuno in intimità. Ti devi spogliare. La vera intimità porta a spogliarti, non a vestirti. La vera intimità porta a essere vulnerabili, non dici. La vera intimità ti porta ad esporti, non a proteggerti. Adamo ed Eva si protessero, È vero?
Sì.
Ma la vera intimità ti porta a spogliarti, essere nudo davanti a Dio, a dire sono così. E più avanti vai, più elimini cose, perché il vero lavoro dello Spirito Santo non è quello di aggiungere cose nella nostra vita. Il vero lavoro dello Spirito Santo è quello di togliere cose dalla nostra vita. L'opera d'arte è dentro il marmo. È la vera opera. È togliere ciò che c'è in più per far uscire l'opera d'arte. La vera opera dello Spirito Santo non è scolpirti, lui non trae una forma. La vera opera è c'è già la forma dentro, è già dentro. Quello che deve fare è togliere ciò che è in più per rivelare ciò che è sempre esistito.
Amen.
Cristo in noi, speranza della gloria. Cristo in noi, formato pienamente. Questa rivelazione è progressiva ed è vero, ognuno di noi deve dire con molta umiltà, metti di nuovo le tue mani su di me. Oppure rompiamo tutto cose e comincia di nuovo. Sto vaso è servito per un certo tempo, no? Questo vaso è servito per un certo tempo per fare determinate cose, ok? Posso farvi un esempio pratico?
Dobbiamo staccare la diretta.
Ah, perché?
Perché abbiamo 4% di potere.
4% sta bene.
Sì. Che faccio qua io? Stacco?
Rimane,
passa la luminosità, lo puoi fare?
Hai già la luminosità a 3000.
Questa è rivelazione.
Questo sei tu.
Ecco.
Questi siamo noi oggi.
Ecco.
Ok? Sì. Siamo serviti per un certo tempo. A quante persone puoi dare da bere? Da, quante persone possono bere in questo
momento? No, tanti no.
Tanti, ma quanto bevono? Tanti?
In base alla sede che hanno.
No? Ok. Scusa mamma, pulisco io. Ciò che riempiva, ascoltate, ciò che riempiva un bicchiere a malapena riempie il fondo di una bottiglia. È quello che Dio vuole fare.
È riempire.
È come per dire... Il vaso è servito per un certo tempo. E ognuno di noi dovrebbe dire, ricominciamo di nuovo. Perché c'è qualcosa di più grande che c'è. C'è una rivelazione più grande, ci sono più persone da raggiungere, più persone da servire, più persone da amare. C'è qualcosa di più grave che non ha un limite, ma non lo possiamo fare. L'otre vecchio, grazie a Dio, Dio non odia gli otri vecchi, Dio li ama. Nessuno pensi stasera, noi siamo otri nuovi, gli altri sono... Nessuno si azzardi a pensare a una cosa del genere, perché riguarda ognuno di noi. Però noi possiamo dire al Signore, fai di me un otre nuovo.
Amen.
Fai di me uno tra me. Rompiamo tutto così e cominciamo di nuovo. Perché il vasaio ha la capacità di fare queste altre.
Amen.
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 una rivelazione progressiva che ci porta a conoscerlo come mai lo abbiamo conosciuto prima. Come mai lo abbiamo conosciuto prima? Qualche settimana fa, mentre eravamo all'ozio, il Signore mi ha detto queste parole. Mi ha detto: non dipende da me, dipende da te. Non dipende da me, dipende da te. Se tu vuoi, se tu sei pronto, se tu sei disposto. È da te che dipende. Giovanni fece delle scelte importanti, e quella scelta di andare sotto la croce quel giorno gli permise di fare un percorso come nessun altro. Giovanni lo conobbe meglio di chiunque, più di Pietro, più di Paolo, più di chiunque altro. Nessuno ha conosciuto.